Siamo in Filippesi 4, nell'ultima parte di Filippesi, ma vorrei ritornare all'inizio, perché lì dice che il Signore ha iniziato un'opera buona e questa opera Lui la vuole compiere. Questo lo vuole portare al compimento con noi, con la Chiesa. Ed è veramente un'opera buona. In Giovanni 17 all'inizio disse: l'opera che tu mi hai data. Io l'ho compiuta. Questa opera di riscattarci, di comprarci per Lui, questa opera l'ha già fatta, ma adesso porta a compimento questa opera buona. L'abbiamo sentito ed è bene se lo ripetiamo separatamente, ma vorrei sottolineare che questa opera buona è veramente nello spirito e viene messa in pratica nella nostra vita quotidiana. In un certo senso è pieno di contrasti, di contraddizioni. Paolo era, per esempio, era nel carcere, era limitato, ma non ha limitato il Vangelo, non lo ha illimitato. E lui sapeva che c'era un ricco approvvigionamento dello Spirito di Gesù Cristo e che gli serviva tutto per la salvezza. Il suo atteggiamento era: anche nei problemi, Cristo deve essere reso grande nella sua vita, nel suo corpo. Non so, ci troviamo sempre in questo campo pieno di tensioni. Abbiamo la visione, abbiamo visto quanto è glorioso il Signore che vuole costruire in unità la sua Chiesa, ma abbiamo anche questo altro lato nella nostra vita, i problemi, le difficoltà. E vediamo questi contrasti nei Filippesi. Che il Signore si è umiliato ed è stato ubbidiente fino alla morte alla croce. È l'umiliazione più grande che esiste, ma allo stesso momento è stato innalzato al posto più alto che esiste e ha ricevuto un nome che è sopra ogni altro nome. Anche se attorno a noi tutto sembra di andare, si è per crollare, ma noi abbiamo un nome che è sopra ogni altro nome, una persona che ha tutto sotto controllo. E noi ci esercitiamo ad essergli ubbidienti. In capitolo 3 abbiamo coloro che gli servono nella carne e abbiamo coloro che procacciano nello spirito. Abbiamo questo contrasto. Ci esercitiamo di servire mediante lo spirito di Dio. Non fidarci della carne e non siamo neanche nemici della croce di Cristo. I nemici della croce di Cristo hanno come Dio la loro pancia. Questi sono questi desideri, questo atteggiamento terrestre. Abbiamo una cittadinanza celeste. E a questo ci indirizziamo. Aspettiamo un Salvatore dal cielo. Lui è un Salvatore meraviglioso. Lui può trasformare il nostro corpo e trasformarci nel suo corpo glorioso. Ed è veramente veramente meraviglioso. Se siamo ancora vivi quando ritorna, Lui può trasformare il nostro corpo. Ho pensato, veramente meraviglioso. Se Lui può fare ciò, forse non può anche agire nella mia anima? Io ho fiducia. Il Signore può anche agire nella mia anima. Lui può sottomettere ogni cosa che è ancora influenzata dalla caduta. In Filippesi 4:1 dice: miei cari e desideratissimi, allegrezza e corona mia, state in questa maniera saldi nel Signore, o diletti. Esorto Evodia, esorto Sintiche, a essere concordi nel Signore. Di nuovo c'è questo contrasto. Prima dice, parla di tutti i fratelli miei cari. Parla anche di Evodia e di Sintiche, ma queste due devono essere ammonite, esortate. In Filippesi ci sono diversi aspetti e diversi aspetti che il Signore ci vuole dare nella parola, e vorrei concentrarmi su un aspetto, cioè l'aspetto di essere uno. Non è una tematica, un tema, ma è il peso centrale del Signore. Nella sua ultima preghiera il Signore pregò affinché siano tutti uno. E la Chiesa a Filippi ha iniziato come una Chiesa in unità. Ma lì c'erano anche cose dell'ambito dell'anima che hanno disturbato l'unità. Già in Filippesi 1 ci sono alcuni che predicano il Vangelo a causa di invidia. Non so come può funzionare, come si manifesta, ma è stato così. C'erano litigi. Forse si chiedevano quanti hai portati al Signore quest'anno. Ma non è importante. Ma l'importante è che siamo uno, in unità. Come può essere espresso il Signore se non c'è unità? E non parlo dell'unità della Chiesa, ma l'unità tra noi. Il Signore vuole che voi tutti siate uno, ciascuno di noi. Se devono essere saldi nel Signore, di non essere, di restare saldi, di rimanere in ciò cosa abbiamo raggiunto, dobbiamo anche vedere qual è la base della nostra unità, il fondamento. Quale fondamento ha la nostra unità? Su che cosa si basa? In questi giorni abbiamo sentito il saldo fondamento di Dio. La dobbiamo vedere, conoscere nella parola. E mantenerla fermamente. E questo fondamento è la base per la nostra unità. E qual è questa base, questo fondamento?
Gedankensammlung machen, was zur Einheit gehört.
forse dobbiamo fare una raccolta delle nostre idee di ciò che fa parte di questo fondamento. Essere una chiesa, essere in unità, non vuole dire di definire alcuni punti nei quali abbiamo la stessa opinione, firmiamo un documento. Non è questa l'unità. Questa è un'unità umana. Qual è l'unità del Signore? Cosa dice la parola? Giovanni 17? Versetto 6. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati nel mondo, erano tuoi e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Versetto 8. Poiché le parole che tu mi hai date le ho date a loro, ed essi le hanno ricevute e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Noi abbiamo accettato, ricevuto la sua parola. È la base per la nostra unità. La base proviene da questa parola. In Filippesi 2,17 dice, Giovanni 17, perché egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. Il Signore ha dato vita eterna a ciascuno che il Padre gli aveva dato. Ciò ci rende diversi. Versetto 14 dice, il mondo li ha odiati perché non sono del mondo come io non sono del mondo. La differenza tra il mondo e i discepoli è che hanno osservato la parola e che hanno ricevuto la vita divina e la vita eterna. Questo ci rende diversi dalle persone nel mondo. Da un lato abbiamo il mondo, qui c'è il mondo, e il mondo non conosce Dio. Questo lo dice il Signore. Versetto 25. Il mondo non ti ha conosciuto. Ma comunque la gente del mondo discute del mondo, della Bibbia, discutono e fanno dei litigi, non conoscono Dio. Ma il Signore è la vita. Lui ha la vita e Lui dà la vita a tutti. Ciò che ci separa da questo mondo è che abbiamo accettato, ricevuto la parola, che abbiamo ricevuto vita eterna. Questo è veramente un fondamento meraviglioso di essere uno. L'unità esiste mediante questa vita meravigliosa, proviene da ciò. C'è il giorno delle Pentecoste, c'erano così tanti dal mondo, da tutte le nazioni, tutti i popoli, tutte le lingue, hanno sentito la parola, l'hanno ricevuto, hanno ricevuto lo Spirito Santo e hanno ricevuto vita. E poi dice tutta la moltitudine dei credenti erano un'anima e uno spirito. Cosa è che li ha uniti? Gli apostoli non avevano il tempo di spiegare tutti i punti. Erano in unità perché hanno ricevuto la vita eterna. Lo Spirito Santo, ciò li ha uniti. Ciò li ha resi differenti dal mondo. La gente del mondo li ha guardati e ha detto, ma cosa è successo? Non abbiamo mai visto qualcosa di simile. tutti i popoli, tutte le etnie, diversi retroscena. Diverse culture, lingue, ma erano tutti uno in Cristo. Questa era, c'era un'espressione, le persone hanno visto qualcosa, erano impressionati, si sono meravigliati ed avevano una buona stima nel popolo, dice la parola. Ieri abbiamo cantato il mondo brama di avere pace in unità, ma conosce solo litigi e divisioni. È adottato, c'erano persone in unità. Ciò che veramente ci rende diversi, ci persino ci separa dal mondo, è la vita del Signore. Non siamo persone strane, non dobbiamo produrre qualcosa. La vita del Signore ci separa, non siamo più morti, abbiamo vita, siamo viventi, abbiamo lo Spirito. E questa vita del Signore è ciò che ci separa. E questa vita del Signore ha la capacità di renderci uno. L'unità è in questa vita. Unità è nella vita del Signore. Poi voglio veramente sottolinearlo. Non è una dottrina, non dipende da una persona che è capace di guidare un gruppo di persone, non dipende da una certa dottrina, una certa interpretazione, ma dipende da questa vita unica, eterna. Questo è la nostra base, questo è il nostro fondamento. Non c'è nient'altro. Il Signore l'ha fatto meraviglioso. Io ti do la mia vita, do la mia vita a te, perché? Affinché tutti siamo in unità. Questa vita produce l'unità. Apprezzate questa vita che abbiamo, è una vita che ci rende uniti. Rallegriamoci di questo. Questo è anche il nostro campo. E questa unità è nel nostro campo, nel nostro essere. Questa vita è una vita. Noi tutti abbiamo ricevuto una vita. Non molte vite. La tua vita in te non è diversa dalla mia. È una vita. Per questo che tutti i credenti, mediante la loro nascita da Dio, sono in unità, non la dobbiamo produrre l'unità. L'unità già esiste a causa della nostra nascita nel Signore. Abbiamo un aspetto diverso, a diverse età, ma tutti noi abbiamo ricevuto una vita e in questa vita siamo in unità. È così meraviglioso. Una vita, un'unità di tutti i credenti. Mediante questa nascita di nuovo siamo partecipi di questa unità. Dobbiamo vedere di più di questa unità. Questo è il nostro campo. È anche la nostra gioia. Se siamo sviati da questa vita, dal Signore, che Lui ci ha già afferrato e che noi vogliamo afferrare, che vogliamo guadagnare, procacciare, ma se siamo sviati, c'è qualcos'altro che si vuole innalzare, sovrapporre a questa vita. Ma non c'è nulla di migliore, più ricco, più completo di questa vita. che il, di, del Signore stesso. Ed è per questo che Paolo vuole procacciare alla vita del Signore. Non ha nulla, un'altra meta. Ed è anche la nostra gioia. Se siamo sviati, distratti da concetti o idee o opinioni, la gioia diminuisce. Ma se ci volgiamo alla vita, Signore, Signor Gesù, fa tu, opera tu, sono uno con te, io ti afferro. Afferro, mi attacco alla vita, la vita eterna. E questa è la nostra collaborazione. Collaboriamo a produrre la nostra propria salvezza, se ci atteniamo al Signore. La vita del Signore anche contiene ubbidienza. Siate ubbidienti, il Signore opera in voi entrambe le cose, il volere e l'agire. Qualche volta passa del tempo prima che collaboriamo con Lui, ma dobbiamo ricordarci di collaborare con Lui, di farlo. Poi anche un profumo soave, un buon profumo. Vorrei fare un passo in avanti? Che questa vita che è in noi deve esprimersi in modo pratico. Con altre parole, se noi siamo in unità tra di noi, allora si può riconoscere che siamo partecipi di Cristo, che apparteniamo a Cristo. Se io dico ho vita, il Signore vive in me, questa è una meravigliosa testimonianza. Ma se in questa vita del Signore siamo in unità tra di noi, è una testimonianza meravigliosa e molto forte. E questo vuole avere il Signore. Che siamo in unità affinché il mondo riconosca. Se noi siamo in unità, da ciò il mondo riconosce. Il mondo non si interessa se litighiamo su dottrine o interpretazione. Dirà, continuate pure, non mi interessa. Ma lì, se ci sono delle persone in unità, se assieme si radunano in unità nella vita del Signore, nello Spirito, che diligentemente mantengono, afferrano, praticano questa unità che già è in noi, lì ci sarà luce. E forse non dobbiamo splendere come la luce nel mondo, se presentiamo la parola della vita. Questa è la sua opera oggi, di presentare questa testimonianza della nostra unità nel mondo. E così lui sarà anche, avrà successo con noi credenti. Io credo alla parola del Signore, credo al Signore, non al nemico. Rendete perfetta la mia gioia, pensate, avete il medesimo pensare. Avete il medesimo pensare. Questa unità l'abbiamo ricevuto nello Spirito.
Mit unserer Seele, da ist die
questa unità che abbiamo ricevuto, lì c'è anche la nostra anima è partecipe, deve collaborare con questa vita che abbiamo ricevuto. Cos'è il contrasto più grande all'unità? Divisione? Litigi? Noi che siamo qui non abbiamo un problema di divisione. Dico in generale, tutti noi qui non vogliamo dividerci, ma ciascuno di noi siamo individualisti nella nostra natura. Ma il Signore ha un piano di dare la sua vita a individualisti, a molti individualisti, e di renderli uno in sé. Lui si fida della sua vita, del suo spirito. Se gli individualisti non si attengono alla vita, non mantengono, afferrano la vita, ma altre cose, certe dottrine, pratiche, se non lasciano queste cose, allora ci saranno divisioni. Le divisioni sono brutte. Nel senso della parola, sono brutte. Dio odia le divisioni, perché divisioni sono un'opera della carne, e solo la gloria della carne viene espressa. Qualcuno mi ha detto in passato, è meraviglioso che ci sono così tanti gruppi e denominazioni, sono i fiori sul prato di Dio. L'immagine forse è bella, ma sono solo i campi fioriti prodotti da uomini. La gloria di Dio è in Cristo. Dio ha dato la gloria a Cristo e Lui l'ha data a me affinché siamo in unità. La vera gloria, ne parleremo più tardi, è in unità. Se siamo in unità, qui c'è il mondo, abbiamo tutti i gruppi qui nel mondo, tutte le divisioni, denominazioni, grandi chiese, poi sono divise dalle più grandi, sono diventate chiese più piccole, di nuovo altri gruppi. Poi continua, cristiani si dividono, si lasciano, ciascuno ha un'altra opinione o un peso per una particolare dottrina. Uno qui non piacciono gli angoli, produce dei cerchi, e poi dei cerchi cristiani in casa, poi ci sono due gruppi e si dividono di nuovo, dal 2 diventano 4 e così via. In questo ambito, questo campo, l'ambito del mondo, l'ambito religioso, ci sono credenti, sì, ci sono, ma la vita del Signore, tutti quelli che veramente hanno ricevuto la sua vita sanno che il Signore vuole che siamo in unità. Se forse si visitano gli uni gli altri nella religione, è un'opzione, ma il Signore vuole un'unità essenziale, veramente una profonda, non un'unità di di ospiti, vuole che dimoriamo in unità. A casa, nel mio internet, gli ospiti hanno un accesso all'internet da ospite, ma quelli che abitano lì hanno un accesso sul canale dei residenti di coloro che abitano lì. Ovviamente il Signore vuole che sono veramente in unità. Ha dato questo peso nei nostri cuori. Molti sanno, e anch'io ero in un tale ambito, allora si dice, sì, nello spirito abbiamo comunione tra di noi. Rimaniamo all'interno delle nostre strutture religiose, ma nello spirito in qualche modo siamo tutti uno. In modo invisibile noi siamo siamo uno. Uno vuol dire uno, in modo visibile. In Filippesi abbiamo letto che dobbiamo essere delle luci nel mondo. Se siamo uno tra di noi, siamo le luci del mondo. Sì, siamo uno. Se adesso siamo luci invisibili. È così forse? Se abbiamo un'unità invisibile, è la stessa cosa come dire ho una luce invisibile. Giudicate un po' voi. Non esiste una luce invisibile. Quelli che hanno studiato fisica adesso non devono intervenire, ma voglio dire luce ha un'espressione, ha un effetto, è visibile. Il Signore ha detto io sono la luce del mondo e questa luce è in noi e voi siete la luce del mondo. Una città sul monte non può essere invisibile, siete d'accordo? E così anche noi, questa unità non lo può essere. Ma essere anche uniti nell'anima. Il Signore ci dice chiaramente come si esprime questa unità nell'anima. E come questa unità? È come l'unità tra il padre e il figlio. Un'unità meravigliosa. Il padre ha pensieri. E il figlio ha anche questi pensieri. Il padre ha amore per gli uomini. Il figlio ha lo stesso amore. Il padre ha una volontà. Il figlio si è reso uno con la volontà del padre. Non è meraviglioso? Un'unità nel mondo, nella vita, stesso amore, stessa volontà. Questa è l'unità che Dio ha prodotto e che Lui oggi vive in noi. I miei pensieri devono più e più essere influenzati da Lui. Anche la mia volontà, il mio amore, facendomi uno con questa vita. Noi ci esercitiamo e diamo spazio, sempre spazio a questa vita, di non mormorare. Nella nostra natura, nel nostro carattere, facilmente iniziamo a mormorare. Abbiamo fatto una tavola per vendere gli opuscoli in città, è venuta la polizia e ha detto potete solo allontanarvi 3 metri dal tavolo per parlare alle persone. E anche se a noi piace essere liberi di vagabondare, andare più lontano di 3 metri, ma anche la vita si sottomette all'ordine della polizia. Più tardi, poi si è venuto un altro fratello e gli hanno raccontato ciò che è successo, e questo altro fratello ha detto: sì, ma io lo vedo in modo diverso. E poi poi c'è qualcuno che ti racconta qualcosa e poi c'è la reazione: ma io adesso ho un'altra opinione, devo contraddirti. E questo succede. Ma come trattiamo tali situazioni? Zaccaria ha risposto. Vediamo anche tale situazione nella parola. Maria che ha chiesto al Signore: come può essere? Se ci sono dei conflitti, diciamo. Ma il nostro pensare, la nostra anima. In questa lettera ai Filippesi c'è Paolo e Timoteo. Hanno servito assieme, come il padre e il figlio. Erano veramente molto, molto uniti. Si dice anche questo proverbio: come il padre, come il figlio. Il padre come il figlio. All'epoca, se il padre ha fatto un certo mestiere, anche il figlio poi lo ha portato avanti. Oggi siamo più individualisti, io lo faccio in modo leggermente diverso. Io lo so meglio del padre, io lo so meglio del Signore, come deve funzionare la vita della Chiesa. Un altro esempio. Noi abbiamo gemelli, due sorelle, cioè gemelli, due figlie, quando erano piccole, vengono mano in mano, lungo il corridoio, con un certo sorriso sulle labbra, come se avessero qualcosa in mente. Ho notato che hanno un piano in mente, hanno qualcosa in mente. E camminano verso la stanza della loro grande sorella e non sapevo cosa succedeva, ma erano mano in mano. E così devono essere Evodia e Sintike, devono avere un piano in mente, ma avevano due piani diversi, Evodia e Sintike. Non sapevano perché litigavano o le aveva divise. Non è importante, ma dobbiamo sapere che la vita del Signore produce unità, e questa di produrre l'unità, di mantenerci in unità e di portarci al compimento in unità. Questa vita è capace di farlo, tutte e tre le cose. Tutti noi portiamo anche la nostra anima, un'anima che non è ancora rinnovata, ha degli aspetti diversi, con più temperamento, altri che hanno bisogno di più tempo per capire certe cose, molti fratelli precisi, altri con un ordine più flessibile. Ma tutti devono essere in unità. È un grande mistero. Per fortuna è la sua chiesa. Lui rende uno. Lui può gestire tali situazioni. Noi tutti portiamo quel nostro carattere, la nostra retroscena. Se parliamo di diverse lingue, In tedesco, se io dico
ich gehe in die Auto, sofort reagiert's in euch.
Se dico, se lui dice qualcosa in tedesco e lo dice in modo sbagliato, qualcosa reagisce in noi, perché sin da piccolo abbiamo imparato di ciò che è, come lo si dice, in modo giusto. Come funziona una lingua, le regole grammaticali, come si usa una lingua. E se una regola viene violata, c'è una reazione in noi. E poi c'è qualcuno che dice subito, è sbagliato. E l'altro forse pensa, fratello ha un problema. Ci sono due reazioni diverse. Ma voglio dire, il nostro pensare impara a ricevere, a applicare il pensare del Signore. Forse ci sono pensieri migliori di quelli che il Signore ha su di noi. Signore, dacci il tuo modo di pensare, il tuo atteggiamento, il modo di pensare di Cristo. Non è un modo di pensare meraviglioso? Toglie ogni divisione, ogni mancanza di unità. Possiamo pensare in modo migliore degli altri. E il Signore vuole portarci a compimento in questa unità, affinché siamo un'anima ed un cuore, il suo cuore, la sua anima. Voglio dire, è veramente un peso del Signore. Prima ho detto, in Atti a Gerusalemme, in Atti 4, non aveva ancora il nome la Chiesa a Gerusalemme all'epoca, ma erano un'anima ed un cuore. Oggi abbiamo il nome. La Chiesa a Filippi viene indirizzata come Chiesa a Filippi. Nessuna Chiesa ha avuto comunione con me, tranne voi. Anche noi abbiamo il nome, la Chiesa, ed è giusto. Ieri abbiamo sentito di Sardes. Avete il nome che vivrete, ma siete morti. Ravvedetevi e fortificate il resto. Voglio applicarlo. Avete il nome, siete la Chiesa, ma siete in divisione, non siete uniti. Dobbiamo ravvederci, procacciare verso il Signore, fare il suo atteggiamento interiore, il nostro atteggiamento interiore. Forse siamo solo pochi fratelli in una località e neanche con questi pochi siamo capaci di essere in unità. Ma pregate assieme. Se non ce la fate, pregate. O prendetevi un altro fratello che sta uno che sta sotto lo stesso giogo come voi, non uno che vi aiuta dall'esterno, ma uno che conosce il vostro giogo. Cercatevi qualcuno che conosca la vostra situazione se avete bisogno d'aiuto. Questo è il peso del Signore e ne fa parte anche il nostro corpo. L'abbiamo cantato prima, cosa ti devo dare, Signore? essere in unità, comprendere il rinnovamento, la salvezza della nostra anima, l'atteggiamento del Signore deve diventare il nostro atteggiamento, un atteggiamento che si cura degli altri, ma anche il corpo ne fa parte. C'è anche Epafrodito che ha portato, che per l'opera, a causa dell'opera di Dio è venuto vicino alla morte. Voglio anche dire, c'è una tale dottrina che spesso che dice che la malattia non proviene da Dio, ma del nemico. Perché abbiamo, ma noi abbiamo un corpo corruttibile, un corpo debole. E succede che ci sono malattie. E di recente molti fratelli erano malati, molto malati, e lo sono tuttora. Alcuni non possono neanche essere qui, sono in ospedale, ma il Signore li ha mantenuti in vita. Perché ha ancora un piano con loro, un proponimento, perché vuole portare a compimento l'unità anche con loro. Consacriamo, diamo i nostri corpi. Abbiamo tanti esempi e non entriamo adesso nel dettaglio, cioè Epafrodito, Timoteo, Paolo stesso. Sono alcuni versetti sul outline. Diamo i nostri corpi per i santi. Ci sono alcuni altri aspetti in Filippesi 4, il dare, il prendere. L'unità comprende tutto il nostro essere, è una testimonianza che il mondo può vedere, e così il mondo può vedere anche che il Signore ci ha amati, e perché noi abbiamo questo amore pratico tra gli uni e tra gli altri, gli uni per gli altri. Diamo e riceviamo, non sempre dare ma anche ricevere, non sempre solo ricevere ma anche dare. Ciò che abbiamo, ciò che dove vediamo una necessità, ma allo stesso momento voglio dire non siamo concentrati, focalizzati solamente sulla necessità, dove c'è bisogno. No, questo non è al centro della nostra attenzione. Noi siamo centrati sulla gloria. Il Signore ci ha dato gloria. E in questa gloria, se la vediamo e se prendiamo dentro i santi, questo è meraviglioso. Siamo concentrati su questo meraviglioso, glorioso Cristo. E lo impariamo. La conferenza termina oggi, ma l'imparare continua. È imparare di accontentarsi, è un mistero. Ma dice anche, questo ve lo leggo, versetto 8 di Filippesi 4, quindi fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, se si tratta di quale virtù e qualche lode siano oggetti dei vostri pensieri. Lui pensa delle cose positive dei fratelli, non dice cos'è che mi ha disturbato nei santi. Pensate di queste cose. Non siamo perfetti. Il nostro cantare non è perfetto. Ma il Signore piace il nostro cantare in unità, anche se non è perfetto il nostro cantare. Paolo parla ai diaconi e agli anziani. Nel nostro servizio io sento sempre c'è mancanza quando ho servito. E gli anziani delle chiese? gli anziani delle chiese sono importanti per la struttura esteriore, per l'ordine della chiesa. Devono avere l'atteggiamento, il modo di pensare di Dio e del Signore. Alcune cose le puoi fare in modo diverso. Altri anziani forse sono più capaci di fare certe cose in altre località, ma questo non ci deve dividere, non deve creare divisioni. Ci sono fratelli nelle località, portano la responsabilità nella loro misura, ma è la Chiesa del Signore e Lui porta assieme, raduna i santi in unità. Ci sono le sorelle così innamorate nel Signore, forse sono più vicino al Signore come alcuni fratelli e anziani così ragionevoli. Ma forse adesso dobbiamo, ma adesso non devo andare lì dai fratelli a dire e mischiarmi, ah, lo dovreste fare in modo diverso. È un qualcosa di saggio di non toccare l'opera del Signore con le nostre mani, ma preghiamo, cerchiamo comunione, distribuiamo Cristo, non ci mischiamo con le nostre proprie mani. L'unità è più importante per il Signore. I nostri criteri non sono, sono importanti. Le cose che avete imparate, ricevute, udite e viste in me, fatele. Il Dio della pace sarà con voi. Versetto 9. Abbiamo imparato molto. Possiamo imparare dai santi, dalle chiese. È meraviglioso che siamo tutti uno assieme, tutti uno nelle chiese. È la stessa unità in quella chiesa a Stoccarda come in un'altra chiesa. Non può esserci un'altra unità. E la gloria, in merito alla gloria, il nostro Padre riempirà tutte le vostre mancanze. Il Dio, il Padre nostro, dunque sia la gloria nei secoli dei secoli. Giovanni 17:24, Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati affinché vedano la mia gloria. Da un lato ha già dato la gloria, dall'altro lato abbiamo bisogno sempre di nuovo, la dobbiamo vedere, perché dobbiamo procacciare, dobbiamo andare avanti a procacciare lì dove è il Signore. Signore, vengo nuovamente da te. Dimentichiamo ciò che sta dietro e andiamo avanti, corriamo in avanti. Abbiamo adesso nell'anno nuovo, abbiamo concluso un anno di gloria e adesso iniziamo un nuovo giro, un nuovo anno. Vogliamo essere completamente nella gloria con Lui. Versetto 20. Leggiamo assieme in Filippesi 4, 19, no, 4:20, al Dio e Padre nostro dunque sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. La nostra unità glorifica il Padre. Come il Figlio ha glorificato il Padre, oggi la Chiesa glorifica il Figlio e il Padre, se siamo uniti. Questo è il suo peso. Signore, rendici perfetti in unità, porta, produci più gloria. Vi auguro un buon ritorno a casa e tanta gloria nelle chiese. E alla fine, versetto 23, alziamoci e leggiamo assieme. Filippesi 4, 23. Assieme, la grazia del Signore Gesù Cristo sia con lo spirito vostro. Questo veramente ha forza se lo proclamiamo con una bocca. Così è l'unità. Una testimonianza. Leggiamolo di nuovo, un'altra volta.